22 minuti, rieccoci, ben ritrovati. Di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. E dunque lo aspettavamo e Donald Trump non ci ha deluso. Il suo discorso a Davos è stato il solito miscuglio di esagerazioni e minacce. Il titolo che ci ha dato sulla Groenlandia è stato questo: non userò la forza, ma voglio l'isola artica, potete dire di sì, altrimenti ce ne ricorderemo. Questo è il senso, il ricatto, e parliamo di questo ovviamente all'orizzonte delle 20, questa sera il ricatto di Trump sull'isola artica, una minaccia che è rivolta alla Danimarca, ovviamente ai paesi europei, sferzati ancora una volta nel suo discorso dal presidente americano, che poi se l'è presa anche con la NATO. Ci ha trattato molto male, abbiamo dato tanto all'alleanza e abbiamo ricevuto molto poco in cambio. Sarò con la NATO al 100%, ma non sono sicuro che loro ci saranno per noi. Queste le parole del presidente USA. Il suo intervento dal podio del World Economic Forum, che qualcuno dice sancisce già di fatto la rottura delle relazioni transatlantiche, se qualcuno ancora avesse dubbi su questo. Ce lo chiediamo noi questa sera con i nostri ospiti, con uno sguardo anche su due altri temi strettamente connessi a Trump e al caos geopolitico che lui ha innescato: l'Ucraina, perché domani Trump dovrebbe vedere Zelensky a Davos, e l'Italia, perché in questi minuti ha parlato Giorgia Meloni, lo ha fatto al TG1. E ha detto che sul Board of Peace per Gaza l'Italia non entrerà in questo organismo per incompatibilità costituzionali con l'articolo 11 della Costituzione. Meloni che però non ha detto niente sulle mire di Trump sulla Groenlandia, chissà se lo farà poi, perché questa è un'anticipazione di un'intervista che lei terrà a Porta, non ha detto niente sulla Groenlandia al momento, che tanto l'ha messa in imbarazzo in questi giorni con i partner europei. Vi ricordate, nel weekend ha detto che Trump è stato frainteso, il suo un errore di comunicazione. Ma partiamo dal discorso di Trump a Davos. Saluto il primo ospite di questa sera, che è Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Benvenuto, professore.
Buonasera.
Professore, tra poco arriviamo al tema Groenlandia. Prima però con lei una domanda sull'Ucraina, che sarà il grande tema di domani quando Trump incontrerà Zelensky a Davos. Nel suo discorso di oggi sulla NATO, la NATO ingrata secondo Trump, c'è chi ci legge anche un ricatto sull'Ucraina. Secondo lei è così?
Ma io guardo i fatti, e i fatti di questa settimana sono abbastanza incredibili. L'intelligence ucraina ha passato false informazioni a quella americana e ha notato che sul terreno i russi si muovevano di conseguenza. Come dire, saremmo passati, siamo nell'ambito di speculazioni e illazioni, da un'intelligence americana che ha sostenuto la difesa ucraina alla sospensione dei contatti coincisa con l'arrivo di Trump, e ora, nonostante alcune rassicurazioni, ci sarebbe un gioco esplicitamente avverso. Ora, noi non possiamo verificare questo, ma questo ci dice qualcosa del clima con cui si va a parlare, anche considerato il fatto che il nuovo ministro della difesa ucraino è l'ex capo dell'intelligence. Dunque, come dire, sono fidi che si toccano in maniera piuttosto evidente. Al tempo stesso il clima è reso ulteriormente drammatico, e parlo di clima appositamente, perché l'intensificarsi dei bombardamenti sulle infrastrutture civili e soprattutto energetiche di questi ultimi giorni ha lasciato al buio decine di migliaia di soprattutto abitanti della capitale di Kiev, con il abbiamo visto il sindaco Klitschko, che è un'altra figura politicamente rilevante, ex pugile molto popolare, che ha parlato di un'emergenza umanitaria senza precedenti. Addirittura 600.000 abitanti della capitale avrebbero lasciato la città negli ultimi mesi. Quindi un clima piuttosto catastrofico, nel quale Trump punterà a ergersi da figura di garanzia, a cui però a questo punto non crede francamente nessuno.
Premesse dunque non positive dall'incontro, dal faccia a faccia di domani con Zelensky?
Sicuramente no, anche se va colto qualcosa che è avvenuto oggi, ed è, mi riferisco al discorso del presidente finlandese Stubbs, il quale noi conosciamo perché è stato a lungo anche una figura accademica in Italia, considerato uno dei falchi, diciamo, nell'ambito atlantico, il quale in un discorso che ha fatto oggi ha purtuttavia dichiarato che se mettiamo insieme le difese di artiglieria aeree di Finlandia e Polonia, e ha fatto un rapido conto, un po' anche esibito, diciamo, muscolarmente, l'Europa ce la può fare davanti alla Russia, non c'è motivo di, come dire, lasciarsi prendere dal panico, e ha fatto anche un bilancio politico che ha messo un po' in bocca Zelensky, dicendo: cosa ha ottenuto Putin alla fine? Un 30% di inflazione, 1 milione di morti, 20% di occupazione del territorio e il rublo che sta affondando, e tra poco non pagheranno neanche più i soldati. Chiaramente è propaganda, non ci sfiora nemmeno l'idea che non lo sia, però i vicini della Russia e dell'Ucraina stanno dicendo che alla fine il risultato politico è un'Ucraina più vicina all'Europa di quanto Putin potesse immaginare, e una NATO più grande. Una NATO più grande e pur tuttavia divisa.
Interessante, vedremo poi domani come saranno anche quale sarà l'esito di questo colloquio, lo vedremo anche dalle dichiarazioni stesse di Zelensky. Senta, professore, venendo invece alla Groenlandia, niente forza militare, dice Trump, subito negoziati, altrimenti ce ne ricorderemo. Come se la vuole prendere la Groenlandia? Che cosa ci dicono queste parole?
Beh, allora, diciamo che nessuna potenza espansionista, anche quella più militaresca, ha mai detto entreremo, invaderemo, truppe e fucili alla mano. Bisogna fare un po' la tara storica a queste dichiarazioni, ricordare come sono iniziate tutte le invasioni, partendo anche da quella russa, e il contesto nel quale un Trump, che è arrivato, le scene piuttosto incredibili, no, del suo arrivo su un tappeto rosso completamente deserto, con nessuno intorno, nessun capo di Stato, nessuna cerimoniale, arrivato in un clima di gelo reale, umano. Ieri addirittura il presidente serbo Vucic ha detto: qua nessuno sorride nemmeno, siamo tutti preoccupati, non sappiamo cosa ci riserva il futuro, e l'ha detto dicendo: è la 12ª volta che vengo a Davos ed è un nazionalista di destra, quindi ci fa capire un po' il clima in cui Trump è stato accolto. E però quello che ha detto la grande stampa, in particolare le grandi catene, CNN, BBC, hanno colto quella frase: no, non userò l'arma militare. Ma tutto intorno, il contesto della frase, dal io voglio la Groenlandia, tra l'altro parlava dell'Islanda, quattro sì, volte si è confuso.
Certo.
Ma tutto quello che ha detto era un contesto fortemente coercitivo, sia in termini di sottolineature economiche, sia di ricatto politico, sia di ricostruzione storica, no? L'invenzione della Groenlandia, che sarebbe stata concessa dagli americani alla Danimarca dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutto completamente privo di nessun fondamento, tanto che il governo danese ha detto non cambia assolutamente nulla del contenuto della recriminazione che ci viene portata davanti. E dunque io non mi soffermerei tanto sulla dichiarazione non useremo le armi, perché è sicuramente rassicurante, ma va colta in un contesto in cui qualunque spinta di tipo espansionistico sul momento è sempre: è questo che ci serve, è poco, non ci state dando nulla, e Trump l'ha detto, noi non chiediamo nulla, chiediamo solo un pezzo di ghiaccio, ha detto oggi, ma non c'è forza espansionista che sia partita dicendo voglio dominare il mondo.
Certo, il sottotesto è abbastanza chiaro del discorso di Trump. Diceva della fake news sulla Groenlandia e la Danimarca dopo la Seconda Guerra Mondiale. Facciamo un fact-checking, professore, che cosa successe dopo la Seconda Guerra Mondiale?
Ma gli americani utilizzarono le basi della Groenlandia, che era stata riconosciuta peraltro nella sua sovranità, se non ricordo male, nel 1917, quindi sulle basi giuridiche ci sono tutte, perché la Groenlandia appartenga come sovranità formale di diritto alla Danimarca, con tutto il processo poi di devoluzione, di autonomia che ne è seguito, e quanto conosciamo da una storia più recente. Insomma, il ragionamento per cui gli Stati Uniti l'avrebbero graziosamente restituita fu un errore grossolano, è qualcosa che sta alla pari con l'idea che la Groenlandia sia lì perché l'hanno presa i vichinghi. Allora gli Stati Uniti stanno lì perché l'hanno preso i pellegrini della Mayflower, e dunque britannica. Cioè, sul piano storico stiamo andando di approssimazione in approssimazione. I dati che oggi ha sciorinato Trump, anche quelli sulla NATO, che per il 100% pagata dagli Stati Uniti, non stanno in piedi. L'idea che l'Ucraina sia finanziata tutta dagli Stati Uniti non sta in piedi. È vero che gli Stati Uniti sono il principale singolo paese per aiuti, ma se mettiamo insieme gli europei sono di gran lunga superiori agli Stati Uniti per quello che spendono in Ucraina, e anche dentro la NATO, la porzione non statunitense della NATO ha una spesa significativa anche su elementi, come dire, non forse quelli dirimenti di pertinenza nucleare, ma comunque su tutta la parte convenzionale è un grosso peso che poggia sulle spalle degli europei. Dunque la distorsione sistematica e alcune panzane vere e proprie che oggi Trump si è inventato, lasciando sconcertata la audience, fa il pari, forse oggi lo ha superato Milei quando ha dichiarato che tutto quello che va dal femminismo all'aborto all'ambientalismo serve alla dittatura dello Stato nel mondo. Asserzioni su cui forse avrebbe la pena chiedere cosa pensa Giorgia Meloni, perché oggi Milei ha caricato veramente il Winchester di dichiarazioni provocatorie. Quello che vorrei dire è che Trump ne ha detta una che forse oggi ha risuonato particolarmente stridente, quando ha detto, lo ricordavate poco fa, che nel caso di un attacco agli Stati Uniti non è per nulla sicuro che gli alleati della NATO correrebbero in aiuto. Beh, è esattamente quello che è successo nel 2001 con l'attacco alle Torri Gemelle, in particolare i danesi, che furono i primi a fornire armi, con fior fiori, c'è anche una filmografia sui danesi che combattono in Afghanistan, per andare di fianco agli americani a rispondere in base all'articolo 5 della NATO invocato dagli Stati Uniti. Quindi siamo in piena contraddizione anche dei termini a memoria d'uomo più recente.
Una totale riscrittura anche della storia recente, direi. Grazie professore, come sempre, per essere stato con noi.
A voi.
Era Francesco Strazzari, professore di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. E diceva, chissà Meloni cosa avrebbe da dire di fronte a questo discorso di Trump. Sappiamo qualcosina perché adesso ha rilasciato questa intervista al TG1 in occasione poi dei 30 anni di trasmissione di Porta a Porta. E ha detto, con gli Stati Uniti un'assenza di comunicazione da ripristinare, una parte dei problemi tra Stati Uniti ed Europa è soprattutto data forse da un'assenza di comunicazione che bisogna ripristinare, così Meloni, dunque a Porta con questa anticipazione data al TG1. Ribadisce dunque lo stesso concetto che aveva espresso nel weekend. Però c'è una novità, e la novità è che l'Italia non farà parte del Board of Peace per Gaza voluto da Donald Trump. Ci sono problemi seri di incompatibilità con la carta costituzionale. Di questo parliamo con Marco Iasevoli, giornalista parlamentare di Avvenire. Benvenuto Marco.
Buonasera a voi, grazie.
Ciao Marco, tu l'avevi scritto in un tuo articolo prevedendo quello che avrebbe fatto Meloni: l'Italia non entrerà nel Board of Peace per Gaza appunto per questi problemi di incompatibilità costituzionale. Io mi chiedo e ti chiedo se c'è stato un confronto con Mattarella nello specifico, perché Meloni in tutti questi mesi ha sempre detto che l'Italia sperava, confidava di avere un ruolo di primo piano in questo organismo.
Sicuramente oggi ci sono stati forti contatti con il Quirinale che hanno rafforzato appunto questa tesi della incompatibilità costituzionale, e quindi in qualche modo Palazzo Chigi ha avuto anche il suffragio del Quirinale, una posizione che è comunque molto delicata perché un po' infrange la tradizionale linea di collegamento che c'è stata sinora tra Meloni e Trump, anche se le dichiarazioni serali di Meloni in qualche modo strategicamente non sono proprio un no secco e definitivo, ma noi diremo che somigliano a un ni. Domani non firmo, non ci sono le condizioni, però restiamo molto interessati allo strumento. Insomma, la sensazione è che almeno l'Italia, ma anche la Germania, non abbiano voluto sbattere le porte in faccia agli Stati Uniti, come ha fatto invece più nettamente Macron. Forse una diversificazione delle strategie in Europa.
Certo, in quella seconda parte del messaggio sul no al Board of Peace, come dicevi, c'è ancora un tentativo di blandire in qualche modo gli Stati Uniti di Trump e tenersi in quella linea di galleggiamento tra Bruxelles e Washington. Dicevi che c'è stato un confronto con Mattarella, ti chiedo se in che termini è stato questo confronto, se si è capito, se in qualche modo il Quirinale è entrato, insomma, in maniera solida e importante su questa questione.
Noi abbiamo avuto il riscontro, insomma, in giornata di contatti anche tra gli Sherpa, tra gli studi, tra i diversi uffici studi di Palazzo Chigi e Quirinale, ma là bisogna poi essere seri e trasparenti anche nel parlare di politica. Il Quirinale in questo momento dà copertura politica al governo, cioè offre il proprio ombrello alla decisione comunque impegnativa del governo domani di non firmare un patto proposto, un testo proposto dal presidente degli Stati Uniti. Quindi è vero, ci sono tanti tecnicismi, ci si rifugia dentro parole anche abbastanza difficili da capire, ma poi alla fine la sostanza è politica. Quindi, di fronte a una difficoltà dell'Italia, del governo, di spiegare la propria posizione, il Quirinale, com'è nella sua tradizione di ombrello e protezione delle istituzioni, offre anche a questo governo il proprio ruolo, la propria garanzia, le proprie prerogative, in modo che Meloni possa anche in sede europea dire che queste decisioni sono prese insieme al Quirinale, sono prese con la piena intesa del Presidente della Repubblica, e questo sappiamo che ha un valore particolare in sede internazionale.
Chiarissimo. Senti Marco, domani c'è il Consiglio europeo dove Meloni dovrà confrontarsi con gli altri leader europei che hanno una linea sugli Stati Uniti, penso Macron, diametralmente opposta alla sua. Manterrà ancora questa sua linea da equilibrista dal tuo punto di vista? Che notizie avete?
Allora, io credo e penso che Meloni utilizzerà questa sua scelta di non aderire, di non firmare domani il board di Trump come strumento anche per calmare, tra virgolette, la Francia o comunque l'ala più dura dell'Europa, come a dire, ecco, vedete, io ho fatto una scelta importante, quella di non aderire a questo board, mantenendo l'unità europea, però adesso sui dazi, sui controdazi, sul bazooka, sull'uso dello strumento anticoercizione, ascoltate me, diamoci una calmata, non acceleriamo troppo, non causiamo noi un'escalation, diamoci ancora l'opportunità dopo Davos di parlare con Trump di tutto, di Groenlandia, di Ucraina. Insomma, credo che Meloni utilizzerà il no o il ni detto al Board of Peace per far valere poi con i colleghi europei una strategia meno aggressiva per quanto riguarda i controdazi. Quindi la mia previsione è che lei resterà su quella che tu hai chiamato linea di galleggiamento, insomma.
Un'offerta quindi ai partner europei per cercare di riavvicinarli comunque all'altra sponda
Assolutamente.
dell'Atlantico con gli Stati Uniti. La domanda che mi viene ascoltandoti, Marco, è quanto sia credibile questo suo ruolo sia con i partner europei che con il Presidente degli Stati Uniti.
E sinora aveva avuto un certo, come dire, se non, per non dire successo, ma comunque aveva ottenuto dei risultati. Ora sembra una fase nuova. Penso che il punto, diciamo così, in cui capiremo veramente se questa strategia della distensione con Trump funziona è domani, quando incontrerà Zelensky sull'Ucraina, che tipo di incontro avranno. E ovviamente la questione della Groenlandia. Io ti direi che già oggi dire a Davos voglio quel pezzo di ghiaccio, ma non userò la violenza, è in qualche modo un piccolo arretramento. Vuol dire che qualche forma di diplomazia tra Bruxelles e Washington sia in azione, insomma. Quindi credo che comunque, per quanto riguarda la posizione italiana, lei fin quando avrà una linea di credito con Washington dovrà utilizzarla, non potrà rinunciarvi prima di aver provato tutte le possibilità di dialogo. Però, come dire, noi abbiamo la prova attraverso questo quanto è accaduto sul Board of Peace, che posta alle strette tra Europa e Stati Uniti, comunque Meloni ha prediletto l'unità dell'Europa, almeno dei paesi fondatori, almeno dei paesi chiave, insomma.
E staremo a vedere allora domani, giornata importante per capire anche queste mosse, questi movimenti italiani in Europa e in riferimento a Trump. Grazie Marco per essere stato con noi, buon
Grazie a
lavoro.
voi, grazie a voi, grazie.
Era Marco Iasevoli, giornalista parlamentare di Avvenire. Saluto adesso Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde. Benvenuto Bonelli.
Grazie. Buonasera.
Senta, Bonelli, diceva il nostro ospite precedente, Marco Iasevoli, di Avvenire, che il no di Meloni al Border Peace per Gaza, oltre ad avere chiari problemi di incostituzionalità con l'articolo 11 della nostra carta, diceva il nostro ospite che era anche un modo per blandire gli europei, per dire, vedete, io comunque sono dalla vostra parte in questo scontro diplomatico con Trump, cerchiamo di distendere i toni, riavvicinarci all'altra sponda dell'Atlantico. Secondo lei è così?
Ma io ho appena ascoltato l'intervista di Meloni al Porta a Porta. Mi pare che la motivazione sia il problema dell'incompatibilità con l'articolo 11 della Costituzione, ma ha anche detto che stanno verificando come affrontare il problema e che comunque sia ritiene l'iniziativa un'iniziativa valida per verificare come partecipare. Quindi c'è un tema che ha lasciato appesa la Presidente sulla possibilità, dicendo da adesso che c'è un problema di incompatibilità, ma per verificare come poter superare il problema. Ricordo che c'è la quota per non avere propria tangente, $1 miliardi che si deve pagare per entrare dentro, e il fatto che questo organismo sarà presieduto da Trump e che ne rimarrà presidente anche a vita, di fatto, una vera e propria operazione societaria immobiliare.
E dunque sì, quella seconda parte di questo intervento era comunque, certo, un tentativo ancora di andare incontro a Trump e blandire l'alleato americano, sembra abbastanza chiaro. E le chiedo se avete notizie del Quirinale che in qualche modo ha fatto pressione su questo con Palazzo Chigi.
Non so, su questo nemmeno mi esprimo, perché diciamo mantenere rapporti corretti con il Quirinale è sempre importante, specialmente con un governo che lo tira sempre per la giacchetta, ma il tema di costituzionalità noi lo avevamo posto già nei giorni precedenti. Non è un caso che proprio 48 ore fa, meno di 48 ore fa, la Presidente Meloni ha detto proprio che avrebbe aderito al Board of Peace, dove tra l'altro ci sarà Lukashenko, Putin, tutti coloro i quali non hanno mai avuto a cuore le sorti del popolo palestinese, che continua a essere massacrato a Gaza. Dalla tregua 450 palestinesi sono stati uccisi, 2500 edifici demoliti, edifici interi. Oggi sì. Noi abbiamo ospitato e incontrato la moglie di Marwan Barghouti, di cui chiediamo la liberazione perché è il Mandela palestinese che può costruire un'unità politica della Palestina.
Senta Bonelli, invece andando alla Groenlandia e nello specifico al ricatto di Trump sull'isola artica di oggi, Meloni ha detto sempre a Porta che con gli Stati Uniti il problema è un problema di comunicazione, ha ribadito questo concetto e soprattutto le tensioni con l'Europa sono dovute a questo, che le due sponde dell'Atlantico non si parlano più come dovrebbero e bisogna ripristinarle queste comunicazioni.
Ma trovo incredibile questa affermazione di una Presidente che si arrampica sugli specchi, che trova ha un problema di posizionamento. La posizione e la comunicazione di Trump non solo è chiara, è molto esplicita, di questo non possiamo avere alcun tipo di dubbio. Ha imposto all'Europa l'aumento delle spese per armamenti al 5%, l'Italia è stata la prima a dire sì, che determinerà veramente manovre, lacrime e sangue nei vari settori sociali del nostro paese. Gli italiani sono sempre più poveri e noi dovremo spendere in armamenti. E siamo i primi importatori di gas dagli Stati Uniti. Diciamo che il 50% del gas che importiamo lo prendiamo dagli Stati Uniti. Insomma, stiamo arricchendo Trump e l'industria bellica americana, e non stiamo costruendo quella sovranità di cui questi patrioti, un po' alla matriciana, si erano tanto vantati. E quindi c'è un problema molto serio, perché Giorgia Meloni ha deciso di stare dalla parte, diciamo, di Washington, in questo caso di Trump, dimenticando quelli che sono gli interessi nazionali ed europei.
Non è un tentativo dunque di riavvicinare questi due lati dell'Occidente? Non c'è credibilità
no.
In questo?
No, lei si sta arrampicando sugli specchi, sta cercando di trovare un posizionamento che la faccia tenere in sella nel rapporto anche con gli europei, ma dalla Germania alla Francia, l'Inghilterra, che pur non stando nell'Unione Europea, ma anche agli spagnoli, la posizione è estremamente chiara. Lei è convinta di fare la pontiera, ma fino ad oggi abbiamo incassato solo schiaffi e stiamo dando solamente tanti dei nostri soldi attraverso l'acquisto del gas e delle armi all'economia americana.
Bonelli, un'ultima questione che riguarda più casa nostra e l'atteggiamento, il metodo che la Presidente del Consiglio tiene nei confronti del Parlamento. Ma si è visto mai che una Presidente del Consiglio, prima di un Consiglio europeo così importante, così cruciale, anche visto lo scenario internazionale, non faccia le sue consuete comunicazioni al Parlamento?
No, non si è mai visto un atteggiamento di un'arroganza, un atteggiamento di chi sta delegittimando il ruolo del Parlamento, e quando noi diciamo che c'è una svolta autoritaria ci riferiamo a questo, e lei ovviamente reagisce molto male. Anche le notizie che sono venute oggi, ovvero di questo software che spiegherebbe i magistrati attraverso l'attivazione da remoto dei computer dei giudici e dei magistrati italiani, è un fatto inquietante su cui ancora una volta il governo non c'è. Il punto però è che ci troviamo in una fase in cui è necessaria dare una risposta. Quello che manca oggi è la capacità, e quello su cui noi come Alleanza Verdi e Sinistra stiamo lavorando, di costruire un'alleanza e un'opposizione che sappia dialogare e costruire una proposta per il Paese.
Angelo Bonelli, la ringraziamo per essere stata con noi. Buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
E così le opposizioni su Giorgia Meloni e quello che farà domani al Consiglio europeo, quello che è il suo rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Era Angelo Bonelli, deputato di AVS e coportavoce di Europa Verde. Qualche secondo giusto per leggervi allora la dichiarazione integrale di Meloni, se non avete modo e voglia di vedere Porta a Porta, e dice: una parte dei problemi tra Stati Uniti ed Europa è soprattutto data forse da un'assenza di comunicazione che bisogna ripristinare. Quando nei giorni e nelle settimane passate alcuni paesi europei hanno deciso di inviare dei soldati per delle operazioni di training in Groenlandia, questo è stato letto dall'amministrazione americana come un attacco nei confronti degli americani. Io credo che invece, dice Meloni, fosse il tentativo di rispondere a un'esigenza che anche gli americani pongono. È la ragione per cui ho chiamato Donald Trump e gli ho detto: guarda che credo che non si sia capito e credo che sia un errore la previsione o la minaccia di aggiungere dazi a quelle nazioni che avevano fatto questa scelta, ma c'è una parte di questi problemi che è soprattutto dato da forse un'assenza di comunicazione che bisogna ripristinare. Ecco però, forse l'errore di comunicazione, l'assenza di comunicazione per quanto riguarda Donald Trump non è proprio tale, perché i messaggi del presidente americano sono netti e chiari, soprattutto l'abbiamo visto oggi a Davos. Ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20, avremo modo di parlarne ancora in tutti gli altri nostri spazi di informazione di Radio Popolare a partire da domani mattina. L'orizzonte poi torna alle 18 domani. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafiera.